Care radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti? Partenza? Fit!
Keep
fit with radio!
Salve salve, siamo qui con voi, siamo i vostri Keep Fit with Radio. Qui con me c'è Matilde e alla mia sinistra Carolina. Io sono Vittoria e siamo per voi il progetto di radiofonia giovanile.
Ciao.
Abbiamo
a tutti.
Assistito a degli stupendi spettacoli in questi tre giorni e questa per noi è la nostra terza messa in onda. Siamo ancora un po' in ansia, ma ci stiamo prendendo la mano. Che dici, Mati?
Sì, sì, oggi siamo molto più sciolte, fluide e... Dai, rispetto a ieri che eravamo qua nella stessa situazione, nella stessa posizione, io in faccia a te e vedevamo scendere il diluvio universale, oggi almeno la gente passa senza ombrelli.
Stiamo migliorando e devo dire che anche i dolcetti di fronte a me stanno migliorando, stanno diventando sempre più succulenti e il profumo è sempre più forte. Vi ricordiamo che siamo appunto al bar I Portici di Lugano, un posticino molto molto carino che fa del cibo molto buono, i panzerotti di ieri erano pazzeschi. E nulla, siamo la vostra giuria giovani, abbiamo visto per voi già due spettacoli nella competizione Young and Kids e infatti oggi vi presenteremo la recensione del secondo spettacolo di La Baracca Testoni Teatro. E abbiamo qui appunto i nostri attori, i protagonisti di questo spettacolo e dopo saremo davvero lieti di intervistarli in diretta. Ritornando appunto ai temi di quest'anno, sono sette puntate come i sette giorni in cui Dio creò la terra e quindi stia ripercorrendo passo per passo, essendo oggi il terzo, stiamo parlando di acque e terra. In contrapposizione, il Fit Festival per il suo 30° anno vede come grande tema l'amore e la sfaccettatura dell'amore che vogliamo vedere oggi è l'amore come, diciamo, fiducia e conseguente ossessione. Matilde, dacci pure il tuo punto di vista e le tue conoscenze classiche.
Esatto, proprio così. Come abbiamo appunto detto e come vi ha appunto detto Vittoria, il tema globale che accompagna questo Fit Festival è l'amore. Ma noi abbiamo deciso di parlarvi della Genesi, quindi della creazione. La creazione è un atto d'amore. Quando si dà vita a qualcosa lo si fa per amore di solito. Come per esempio la scelta di aver dato vita a questo progetto, al Fit Festival, alla Keep Fit With Radio, è stata una scelta di amore per il teatro e per il teatro contemporaneo. Quindi noi abbiamo deciso di ricollegarci al tema dell'amore e di fare le vostre divinità creatrici. E, però vogliamo sempre partire, come abbiamo fatto ieri, leggendovi un pezzo della Genesi, della Bibbia. Quindi ora vi leggo il capitoletto che parla del terzo giorno di creazione. Dio disse, le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un solo luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare, e Dio vide che era una cosa buona. E Dio disse, la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra il frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie. E così avvenne. La terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascun frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era una cosa buona. E fu sera e fu mattina. Terzo giorno. Quindi oggi volevamo parlarvi della terra, del valore della terra che noi attribuiamo alla terra. Ieri abbiamo affrontato nella nostra tavola rotonda il valore dell'acqua, oggi ci piacerebbe affrontare quello della terra. Quindi rimanete collegati perché affronteremo sicuramente questo tema e sarà interessantissimo.
E in contrapposizione, come secondo tema, c'è appunto quello della fiducia e dell'ossessione, quindi la possibilità di essere legati come lo sono la terra e l'acqua, oppure di sciogliersi, di essere una contrapposizione, due opposti, come l'ossessione, diciamo. E per introdurvi questo tema, visto che siamo delle buone scolarette, Elena ci porta una poesia di Montale, visto che lei è molto molto appassionata. Quindi, cara Elena, prego.
Grazie mille. Sì, mi piace molto leggere. Infatti in questi giorni stavo leggendo questo libro, questa raccolta di poesie che si chiama Ossi di seppia di Montale e ho trovato questa poesia che mi sembrava molto inerente al tema della terra e del mare. E quindi ora ve la leggo. Giunge a volte, repente, un'ora che il tuo cuore disumano ci spaura e dal nostro si divide. Dalla mia la tua musica sconcorda, allora, ed è nemico ogni tuo moto. In me il ripiego, vuoto di forze, la tua voce pare sorda, ma fisso nel pietrisco che verso te digrada, fino alla ripa acclive che ti sovrasta, franosa, gialla, solcata da scrosce d'acqua piovana. Mia vita è questo secco pendio, mezzo non fine, strada aperta a sbocchi di rigagnoli, lento franamento. Ed essa ancora, questa pianta che nasce dalla devastazione e in faccia ai colpi del mare ed è sospesa fra erratiche forze di venti. Questo pezzo di suolo non erbato si è spaccato perché nascesse una margherita. In lei titubo al mare che mi offende, manca ancora il silenzio nella mia vita. Guardo la terra che scintilla, l'aria è tanto serena che s'oscura, e questa che in me cresce è forse la rancura che ogni figliolo mare ha per il padre. Questa poesia si trova, diciamo, nella parte centrale delle nove liriche dedicate al Mediterraneo e ha un carattere di rottura, cioè l'io parlante si distacca dal mare e ritrova la sua identità. E quindi, come spesso accade, diciamo, nelle relazioni familiari arriva quel momento in cui ci si separa dai genitori per trovare la propria strada, per trovare chi siamo. E questo cambiamento a volte ci spaventa, no? Ci fa paura perché comunque dobbiamo trovare noi stessi, la forza in noi per seguire quello che davvero ci interessa. E quindi è questa, da questa separazione che nasce nuova vita, nasce una nuova forza.
Grazie mille, Elena, per questa bellissima poesia e per la spiegazione. E adesso andiamo avanti con un brano intitolato Non potrei mai di Fask.
Se c'è una parte di te che mi fa stare bene, di certo mi capirai che non potrei, non potrei mai dimenticarmi di te, solo perché mi preghi di non vederti mai più. Io non potrei, non potrei mai, ho ancora un cuore per te. Non lo userei se non ci sei, ma cosa piangi per me? Se mi fai stare bene, ti senti in colpa per noi, ma non ti sto ascoltando. Quando il sole va giù, quante mi dici che stai bene, lo so da prima di te, ma non potrei, non potrei mai vederti sola con lui. Come può farmi stare? Guardi per terra e non sai che è lì che vorrei scomparire. Mi dici che te ne vai e poi lo fai davvero. Raccolgo pezzi di te che lasci nel sentiero. Quando il sole va giù, quante paure vuoi scordarti che
Oh my god, quanta gente bella che vedo. Ignoranza sempre in giro, poniamoci un rimedio. Ora di cultura state sotto assedio, perché noi siamo i ragazzi di Keep Fit With Radio. Quindi quando dico Keep Fit, voi mi dite With Radio. Keep Fit.
With Radio.
Keep Fit.
With Radio.
Bella lì, eccoci ritornati. Come ha detto Carolina prima, ci prepariamo a dare la recensione. Io sono Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno. Come sempre Tarek alla regia, che fa un lavoro eccellente. E niente, io mi preparerei per questo viaggio, appunto faremo due recensioni, perché lo spettacolo era un progetto appunto di Double Bill, ovvero cioè due spettacoli comprando un solo biglietto. E è un... allora, preannuncio il fatto che è un progetto curato da Lola Rias, che è un nome comunque che abbiamo già sentito nelle scorse edizioni del Fit Festival, e ha chiamato da tutto il mondo persone che si legassero al tema dell'ossessione personale per mettersi a nudo. Gli spettacoli in sé sono stati curati appunto dagli artisti che si sono messi in scena, però il cappello, l'idea è stata appunto deriva dalla mente di Lola Rias. E niente, io partirei con il momento relax della recensione allora, e potrei farle in ASMR, però no, perché preferirei che mi ascoltate piuttosto che dormire. Quindi partiamo con Doing It di Pedro Penime. Non siamo spettatori, siamo la coscienza di chi si ascolta sul tardi, nella propria intimità, tra stanchezza e compiacimento. Compiacimento che sfuma in note di giudizio, vergogna e senso di colpa. Così è come, da spettatore, mi sono sentito guardando Doing It di Pedro Penim, accolto in questa scenografia apparentemente minimale, ma che conduce ad un viaggio profondo nell'intimità del suo isolarsi. Seduto alla sua scrivania e intenta collezionare, con una passione al limite della mania, qualcosa di davvero particolare, ovvero delle isole, le sue isole. Ed è proprio questa la parola chiave, l'isolarsi. Come fosse la nostra parte più vulnerabile, talmente vulnerabile che l'artista sceglie sì di mettersi a nudo, ma lo fa tenendo una certa distanza da se stesso, parlandone più da osservatore che da osservato, quasi rispettare la sacralità della propria ossessione, rispettando anche quelle che ogni giorno noi pubblico nascondiamo. Lo spettacolo non è che un tour all'interno della sua collezione, in realtà inesistente, fatta di link e di immagini che sopravvivono solo nel mondo virtuale, ma che sono tangibili per il protagonista, talmente forte la sua mania e la sua sete di isole. Isole, come quei siti internet, dai quali è possibile saltare da uno all'altro, contemplando, nella solitudine, ogni luogo per così dire visitato, distante da ogni giudizio e da ogni gancio alla routine. E ora passerei subito con la seconda recensione, poi approfondiamo un attimo quelle che sono le nostre, come dire, impressioni in una tavola rotonda, dopo con Carolina, e quindi passo subito a Floral Arrangement di Filipe Pereira. La vita di una persona spesse volte può essere paragonata a quella di un fiore. Dall'ingenuità della nostra infanzia cresciamo sempre di più annaffiati dal tempo e dalle esperienze, fino a sbocciare, prendendo talvolta delle sfumature particolari, differenti, che messe assieme creano una composizione floreale, proprio come fa Filipe Pereira con Flower Arrangement. Infatti il suo spettacolo non è che una biografia, un viaggio dentro la sua persona, intento a dare vita alla sua passione, creando dal nulla una composizione floreale che simboleggia, se vogliamo, la sua storia, dalla scoperta e l'abbandono della fede alla scoperta della sessualità del proprio corpo, portandoci quella che è l'esperienza di crescere in una città fedele come Fatima. E ora Matilda, scelto come brano per voi, Tommaso, oddio, aspettate, per voi Tommaso di Fulminacci, scusate l'errore tecnico, vai con la musica Tarek.
Molto sorpreso dagli anni che mi dai, davvero non lo sai, ma quando piangerò lo capirai. Vengo io a portarti la sera, la notte che non hai, che siamo solo noi e neanche vivi con i tuoi. Quindi ti prego dimmi di sì, che tanto poi io già stavo qui. Ma mica per caso ho visto Tommaso, mi ha detto che lei, gli ha detto che tu, l'hai detto di noi. Ma come si fa? Tommaso arrabbiato, ma come potevo pensare che tu parlassi con lei per dirgli che noi, insomma di noi. E poi le domande mi mettono ansia, mi mettono agitazione. Sono molto molto sospetti gli incontri tra di noi. Se c'hai da fare dillo, se c'hai da dire fallo come vuoi.
dire che non hai. Non ci vediamo mai. Potremmo fare il tour dei benzinai, dei benzinai. Quindi ti prego dimmi di sì, che tanto poi io già stavo qui. Ma mica per caso ho visto Tommaso. Mi ha detto che lei, gli ha detto che tu, le hai detto di noi. Ma come si fa? Tommaso è incazzato. Ma come potevo pensare che tu parlassi con lei per dirgli che noi, insomma di noi. E poi le domande mi mettono ansia, mi mettono agitazione. Mi mettono agitazione. Mi mettono agitazione. Agitazione. Mi mettono
una domanda diretta. A parte complimenti, perché
grazie.
Mi è piaciuto davvero tanto.
Grazie.
Mi chiedevo quanto, magari seppur velato, quanto fosse presente il termine, comunque il tema dell'isolamento tecnologico in uno spettacolo del genere, quanto ha influenzato questo isolarci attraverso la tecnologia,
certo,
e vivere,
sì,
emozioni attraverso appunto link, computer, immagini.
Sì, per me questa idea delle isole è un po' un pretesto per parlare di tutte le nostre ossessioni comune dei giorni di oggi. Ho avuto la fortuna di fare questa versione sul palcoscenico, ma però poi ho dovuto anche fare una versione online per la chiusura, quindi non ho potuto fare tutta la
per il COVID.
Per il COVID, sì, per il lockdown, quindi sì. Ho fatto versioni in festivali online.
Un'iperbole, isolamento nell'isolamento.
Esatto, no, esatto. Ma questa versione, infatti, era la versione più speciale, perché aveva questa dimensione di tutto ciò che fai quando sei da solo. Questa è la prima cosa, ma anche tutto il tempo che pensi che perdi e magari non perdi, questa è un'altra discussione, ma anche questa idea dell'isolamento, che è sempre molto molto importante, ma in questo momento importantissimo, di quando ti chiedi a te stesso se infatti è qualcosa che hai bisogno, questo momento di isolarti, perché tutti abbiamo bisogno per un momento di essere da solo, ma anche se questo momento non può andare un po' troppo lontano, se mi faccio spiegare.
Sì, come perdersi nell'isolamento.
E perdersi su un'isola, che è ovviamente anche una metafora, che sia vero, certo, che ho questa ossessione da me stesso, ma... sempre ho pensato che è qualcosa che è così personale, ma anche che può parlare a tutti.
Abbiamo appena ascoltato l'intervista all'artista Pedro Penin dello spettacolo che abbiamo visto ieri sera, io e Lorenzo con Monica e Linda. E niente, adesso facciamo sentire un'altra intervista a uno spettatore. Vai pure.
Allora, Mattia, cosa ne pensi degli spettacoli che abbiamo visto?
Allora, sono stati entrambi molto interessanti, e mi ha colpito tutte e due, anche se in modo differente. L'ultimo è riuscito, secondo me, a mettere in atto la sua ossessione in arte, quindi è un po' più artistica rispetto al primo. E il primo artista interpretava molto bene il suo personaggio in terza persona, è come se fosse alla ricerca di un qualcosa che non potrà mai fare e raggiungere, però sono stati tutti e due molto interessanti. Grazie
Mattia, ci vediamo al prossimo spettacolo.
E ringraziamo Mattia appunto per l'intervista, se ci sta ascoltando. Ringraziamo anche l'artista Pedro Penin per averci concesso questa intervista, di cui magari adesso comunque ne parliamo, perché è il momento della tavola rotonda. Stavolta siamo in due, ma è sempre rotonda. Allora, tema, io appunto, come ho detto nella recensione, ho trovato quello dell'isolarsi, le proprie vergogne, isolarsi da quello per cui magari ci possiamo sentire giudicati, vulnerabili. E mi viene da pensare però a un periodo che abbiamo appena sorpassato, ovvero quello del Covid.
più o meno
sorpassato. ci siamo ancora dentro. E appunto questa cosa qua, che stavolta non abbiamo scelto di isolarci, ma ci siamo sentiti costretti a farlo.
Esatto.
E così come abbiamo scoperto cose di noi, abbiamo avuto l'opportunità di concentrarci sulle nostre ossessioni, abbiamo al contempo perso sempre di più quello che è l'aggancio alla routine, senza trovare magari esattamente un equilibrio su queste cose. Quindi volevo chiederti al volo, tu come hai vissuto questa cosa qua un po', e cosa pensi dell'isolamento in generale?
Allora, io penso che l'isolamento, forse la società di oggi l'aveva bisogno, perché siamo una società che non smette mai di correre, sempre sul lavoro, sulla famiglia, quindi secondo me grazie anche al Covid, nonostante sia una brutta cosa da dire, però ci ha permesso di ritornare un po' alle basi dell'umanità, ecco, a sentire più gli affetti, perché ci sono mancati tantissimo, anche un semplice abbraccio, una semplice carezza, cioè è mancata tantissimo nei giorni di quarantena, così, e soprattutto il contatto umano, ma allo stesso tempo ci ha permesso anche di... Penso che chi l'ha sfruttata in modo buono, in modo, diciamo, istruttivo, si può dire, ci ha permesso anche di ritrovare un po' noi stessi, che forse la stavamo anche perdendo questa cosa, di buttarci sempre in quello che c'è davanti a noi e non viverci il presente, non accorgerci delle piccole cose che ci può dare anche un semplice sguardo sulla tavola o fuori dalla finestra. Quindi devo dire che questo spettacolo mi ha colpito molto perché a livello tecnico la scenografia era molto semplice, c'era Pedro, l'artista, seduto davanti a una scrivania con un computer, bottiglietta d'acqua giusto per bere ogni tanto, e è stato molto molto interessante come è riuscito con la tecnologia, che alla fine un computer quasi adesso al giorno d'oggi ce l'hanno quasi tutti in casa, e comunque a renderlo interessante, non noioso, cioè
sì,
c'era sempre interazione.
Fuori dalla tecnologia.
Esatto.
C'era il computer, ma eravamo fuori in un altro mondo, ragionavamo sulle persone, su noi stessi.
Era quasi un mezzo per spiegarsi meglio. Infatti c'è stata una scena molto bella che mi ha colpito molto, quando lui ha utilizzato la telecamera del computer per fare da specchio a noi, perché lo guardavamo di spalle.
Esatto.
Lì mi è piaciuta tantissimo.
Davvero bello. E io, allora, in antitesi invece a questa cosa qua di Pedro, nonostante Felipe abbia parlato anche lui di un'ossessione, quello che mi ha colpito invece è che all'inizio del discorso sembrava che, al contrario di Pedro che nascondeva le sue ossessioni stando isolato, Felipe nascondeva quella che era la sua passione nell'ossessione altrui per la fede, e quindi non è che si isolava dagli altri, ma sfruttava l'ossessione degli altri per nascondere dentro la sua passione.
Assolutamente.
E questo magari un po' ci è mancato, il contatto di poter, appunto, tramite le persone, tramite queste cose, poter, come dire, appunto, trovare un momento per esprimerci, così come ha fatto Felipe. Però allo stesso tempo, questo fatto che loro hanno fatto questi spettacoli mi fa pensare che chissà se non ci fosse stato il Covid, se lo avessero fatto. Perché a me, ad esempio, sì, mi sono isolato, ma nel momento in cui ho rivisto le persone sono tornato con un'altra consapevolezza. Quello di cui mi vergognavo era diventato mio, era diventata la mia persona, e mi esprimevo molto meglio.
Sì, concordo pienamente su quello che hai detto, Lorenzo, e secondo me anche questo isolamento ci ha permesso di accettare e di rendere la forza, cioè le nostre ossessioni, le nostre timori di non essere accettati dalla società per determinati, come si può dire, caratteri nostri interiori. Mm-hmm. Secondo me il fatto di isolamento ci ha permesso di accettarli noi in primis, per poi farsi accettare, e se non c'è stata questa accettazione, bon, bene, me ne torno a casa nella mia isoletta.
Esatto. È come se, non avendo avuto a che fare con gli standard, tra virgolette, di come ci si deve comportare, uno standard sociale, queste barriere siano un po' battute, ci siamo concentrati più sul avere a che fare con chi è sulla nostra lunghezza d'onda, con chi condivide le nostre passioni, potendo trovare uno spazio libero in cui esprimerci, appunto. E
un'altra cosa che vorrei aggiungere è una domanda che ti faccio.
Mm-hmm.
L'arte è libera nelle ossessioni? Cioè, da voce alle ossessioni?
Nasce probabilmente dalle ossessioni. Io, da artista, magari appunto nasce da una mia ossessione, da un pensiero ricorrente al quale non posso fuggire. e gioca appunto con la scrittura. Secondo me l'arte senza un'ossessione non potrebbe esistere, quella che potrebbe essere legata a un egocentrismo artistico, per dire, oppure a un'idea di amore quasi ossessivo, appunto. Trovo che si è sempre ispirato in questo nell'arte, quindi trovo che
anche se perché diciamocelo, per essere artisti un po' fuori bisogna esserlo dagli schemi, dalle righe. Perfetto, grazie mille Lorenzo.
Grazie a te Carolina.
Perfetto, e continuiamo con una musica che ci
presenterà, scelta da Sofia, la nostra cara Sofia, già presente l'anno scorso, ovvero Rough Song dei Beach House. Vai Tarek.
Found
Ok, bentornati qua. Io sono qua con Sofia e Melanie.
Ciao.
Ecco, noi volevamo parlarvi un po' dello spettacolo che abbiamo visto stamattina. Lo spettacolo in concorso, Tangram, di La Baracca Testoni Teatro, che è una compagnia di Bologna. E lo spettacolo aveva come attori protagonisti Matteo Vergonzoni, Giada Ciccolini e Lorenzo Monti, che abbiamo la fortuna di avere proprio fuori a mangiare, quindi dopo interromperemo il loro pasto per farci raccontare un po' meglio, più dettagliatamente lo spettacolo e qualche cosa di importante. Dunque, era uno spettacolo per bambini molto piccoli.
Molto piccoli, sì. Da 1 a 4 anni d'età, quindi proprio un pubblico target ristretto, particolare. Appunto hanno assistito e abbiamo assistito insieme a loro a Tangram, appunto, che è stato uno spettacolo messo in scena con delle figure utilizzate dal gioco cinese chiamato Tangram, e da queste 7 figure hanno composto diverse immagini per far usare la fantasia ai più piccoli e farli viaggiare insieme a loro in diversi ambienti. Ricreavano questi diversi ambienti, erano 3 personaggi molto uniti tra loro, 2 uomini e una donna, avevano un legame molto stretto di amicizia e creavano proprio questa unione quasi di casa, anche se si spostavano, erano sempre in movimento.
Bene, erano 7 figure.
Esatto.
E il numero 7 tornava lungo tutto lo spettacolo. Iniziano lo spettacolo contando, rincorrendosi attorno a questo tangram formato, quindi il quadrato che possiamo comprare, per esempio. E correvano intorno e contavano fino a 7. Poi si sfidavano magari a chi contava fino a 7 nel modo più originale, facendo le posizioni più strane. Quindi anche loro col corpo davano delle forme e delle immagini, non solo con le figure. E poi bisogna dire che il pubblico era fantastico, perché
sì, sì,
c'erano questi bambini che già li abbiamo visti arrivare, poi pioveva, c'era il diluvio, e sono arrivati, sembravano delle paperette che seguivano la mamma.
Sì,
e era veramente bello. E poi erano lì e a un certo punto si sono messi ad applaudire, erano talmente eccitati, probabilmente. Molti erano la prima volta che andavano a teatro, quindi era un ambiente tutto nuovo, così, il buio, la musica, si sono messi ad applaudire e a noi ha fatto sorridere come cosa, perché era all'inizio dello spettacolo. Poi parlavano fra di loro, tipo dov'è il signore, dov'è la signora, perché scomparivano a un certo punto queste figure, queste persone, e portando con sé una figura, un pezzo, un triangolo,
sì,
magari. E dopo andava un po' tutto male. Gli altri 2, senza la figura mancante,
si sono smarriti, sì, proprio questi 2 personaggi, 2 uomini, a un certo punto si sono ritrovati soli con 6 di questi componenti per creare le figure, e mancava proprio questo numero 7, e questa situazione ha creato un po' di suspense, e i bambini ovviamente erano tutti curiosi di sapere dove fosse andata a finire la signora, loro chiamavano così, e appunto cercavano questo pezzo mancante che poi finalmente è andata a risolversi e si sono riuniti tutti.
Esatto, e noi sappiamo dove è la signora e anche i signori, perché sono qua che ci guardano in attesa di rispondere alle nostre domande, quindi facciamoli
con
venire
noi a risponderci a un paio di domande che siamo molto curiosi di sentire le loro risposte.
Eccoci, quindi presuppongo che lei sia Giada.
Sì.
Ho avuto
sono la signora.
Esatto, la signora che finalmente sappiamo dov'è, è qua con noi. Noi abbiamo notato, come abbiamo appena detto, che era lei che univa il gruppo. Cioè, quando lei scompare, gli altri 2 sono un po' persi, non sanno cosa fare. Provano, ma riescono a contare fino a 6, non riescono ad andare avanti. Non c'è nessuno che dice il numero 7, e allora sono un po' disperati. Arriva a piovere, addirittura, appunto, diventa tutto un po' un problema.
Sì, è proprio questa la scelta che abbiamo fatto durante la creazione assieme al regista, che è Andrea Buzzetti. E sì, ci piaceva immaginare questo gruppo che sono per noi tre fratelli, ma possono essere anche tre amici, di cui io sono la più grande. E sì, sono un po' il collante tra gli altri. E come sempre, quando si è in un gruppo, se manca un pezzo, non si riesce più a fare le cose come prima. E a voi è arrivato, spero che sia arrivato anche ai bambini, insomma.
Secondo me è arrivato, infatti appunto c'era questa... dov'è la signora? E poi cioè, a noi faceva sorridere come cosa. Ma la scelta che lei, l'unica componente femminile del gruppo, era il collante, è stato scelto un po' a caso oppure in quanto donna?
Non lo so, in realtà. Non so, chiederei ai miei colleghi dove sono qua dietro, secondo loro, perché è stato scelto questo. Posso passare la palla?
Sì, sì, senza problemi.
Chi è che viene allora? Ok, perfetto.
Pronto? Ok, vi sento, sì.
Ok, perfetto.
E qual era la domanda?
Perché è stato scelto di avere come collante di questo gruppo, di questi fratelli, una donna, l'unica componente femminile?
Ok, secondo me un po' per il rapporto che abbiamo tra di noi, la Cicco, cioè la Giada, è diciamo quella che tendenzialmente fa più da collante in generale, quindi insomma noi abbiamo un metodo di lavoro che ci porta diciamo a studiare, ricercare tutti insieme, siamo tutta gente che passa molto tempo insieme, quindi ci conosciamo molto bene e questo insomma fa sì che anche certe cose che vengono dal nostro lato personale, dai nostri rapporti personali, poi si manifestino anche nei nostri spettacoli, quindi probabilmente per quello, in realtà penso non ci sia una risposta per questa domanda, okay. È un po' venuto così, però appunto questa potrebbe essere la soluzione, insomma la risposta, ecco.
Ok, no, perché noi siamo molto interessati alla questione femminile, non so, probabilmente avete notato che siamo la maggior parte ragazze qua con questa redaction e volevamo dare uno sguardo sull'arte, sul teatro femminile, dato che di solito c'è lo sguardo maschile, abbiamo introdotto così questo, quindi per questo la nostra
certo,
domanda.
Sì, assolutamente.
Invece ho un'altra domanda.
Vai.
Perché noi abbiamo notato che oggi il pubblico era molto agitato, continuavano a applaudire, certo, oppure interagire, appunto dove la signora, il signore, aiuto. Ecco, magari non è sempre così. Ci sono casi dove i bambini sono un po' più tranquilli, un po' più spaventati. Allora come cambia il modo in cui vi ponete e interagite col pubblico?
Ma guarda, in realtà questa è la normalità, il pubblico è stato bravissimo oggi, stamattina. Insomma sì, perché gli applausi possono succedere, possono capitare, ma sono applausi spontanei. E poi... il bambino, magari i due o tre casi di bambini che magari si agitano un pochino di più, ma non tanto per lo spettacolo quanto più per la situazione, per il contesto. E quindi sì, cioè, nel senso, per noi è la normalità un contesto del genere. Come noi ci rapportiamo? Beh, sai che quando magari il pubblico è un po' più agitato devi prenderlo. Devi riattirare l'attenzione su di te, e per attirare l'attenzione su di te abbiamo anche lì ricercato e studiato diverse tecniche e molto spesso il metodo principale è quello di basare tutto sulla nostra interazione, e la nostra interazione porta un pubblico anche di bambini, insomma anche di un'età così piccola, ecco, a portare la loro attenzione su di noi. Boh, non lo so, spero che sia abbastanza giusto.
Per venire, ciao, sono Carolina e volevo fare una domanda un po' più personale del vostro lavoro in sé. Se volete fare un change ancora, almeno parlate tutti e tre, facciamo, è uguale. Per me è intervistare, quindi...
Beh, non so, se è personale su tutti e tre...
Se volete possiamo fare ognuno la propria visione.
Dai, sono pronto.
Allora, spero di non offendervi con questa domanda, ma credo di no. Voi siete attori a tutti gli effetti e penso e credo che avete lavorato anche con diverse fasce di età, no?
Sì.
Come pubblico.
Sì.
La mia domanda era, è allo stesso modo soddisfacente lavorare con un pubblico piccolo che forse non capisce che sono al teatro, cioè non capisce l'essenza della recitazione, okay, no? Okay. Ha lo stesso, diciamo, sì, soddisfacimento personale.
Ok, allora, c'è una risposta bella a questa domanda, però penso che la daranno i miei colleghi, nel senso...
e poi una un po' più brusca.
No, vabbè, quella mia.
Ok.
Sì, noi lavoriamo per diverse fasce d'età, per esempio io e Lorenzo siamo in un altro spettacolo per gli adolescenti e quindi lavoriamo con le medie, le scuole medie. Io faccio un'altra produzione, per esempio, che è incentrata su scuole medie e superiori. A me personalmente piace di più lavorare con le medie e le superiori, ma perché quindi trovo più soddisfazione nel fare questo. Sì. Quindi, se è una domanda personale, ti rispondo così. Se la domanda è invece più generale, ecco, in realtà la soddisfazione viene anche semplicemente nel sapere che questo spettacolo, anche se poi non capiscono i bimbi di essere a teatro o non capiscono, diciamo, non colgono tutti i lati dello spettacolo e poi magari se lo dimenticano, ma non è sempre detto in realtà, questo comunque quello che gli lasci tu, la soddisfazione la trovi nel lasciargli una un'esperienza.
Sì, penso che quell'esperienza che anche quando avrai 40 anni dirai io all'asilo sono stato,
esatto,
a un teatro con una che spariva, l'altro boh.
Okay, però sì, c'erano delle cose bianche, dei triangoli,
sì,
è una roba
bello.
È appunto così. Passo la palla a Lorenzo che non ho ancora parlato, gli faccio rispondere a questa domanda.
Perfetto,
che è molto
grazie
bella.
Mille. E poi un'altra domanda, se vuoi aggiungere, è il motivo, il perché è più soddisfacente o meno soddisfacente. Adesso sentiamo la risposta e vediamo un po'.
Intanto grazie. Che dire, noi sposiamo una filosofia che riteniamo molto importante per questa fascia di età, no? La prima e primissima infanzia. Noi lo consideriamo a tutti gli effetti un pubblico molto competente. E,
ci sono
parte,
i più bastardi, si può dire,
sono
diretti.
Sì, sono molto diretti e quindi tutto quello che vivono in diretta lo rispediscono immediatamente all'attore che è sul palco e, come prima dicevate, si sente, ecco, c'è uno scambio vero e proprio durante lo spettacolo, durante la performance. Questo vuol dire anche avere una responsabilità particolare, perché avere a che fare con un pubblico così piccolo che in qualche modo si sta affacciando al mondo, no? e a tante realtà per la prima volta, ti pone in una condizione di responsabilità, perché attraverso le nostre storie, attraverso i nostri racconti riusciamo a creargli una percezione, grazie all'arte, di quello che poi è il mondo ed è la vita che in qualche modo andranno ad affrontare, e questo è molto bello.
Sì, aggiungerei anche che, cioè, grazie a voi forse siete riusciti in diversi spettacoli, immagino, con diversi concetti o con diverse filosofie, a raggiungere anche l'educazione dei bambini in questo modo. Forse anche le maestre dopo, quando tornavano da scuola, discutevano, comunque ne parlavano dello spettacolo, quindi è un modo anche educativo, che è una bellissima cosa, portare l'educazione con l'arte.
Diciamo che secondo noi non c'è... tutti i temi sono adatti ai bambini, si possono affrontare miliardi di argomenti, cioè il motto, no, della nostra compagnia, della baracca, è che l'arte non è una questione di età, ma solo ed esclusivamente di curiosità, e quando si accende quella, allora si riescono a raggiungere il cuore, insomma, di tutti, anche degli unenni.
Anche il mio. Bello, mi emoziono. Bellissimo, grazie mille. Ultime
grazie a voi.
Interventi, volete?
Vai, Giada.
Dai, Giada. La domanda c'è, ripeto.
Sì,
ci siamo.
Fasce d'età.
Ok, sì.
Sì, allora, io ho sperimentato varie fasce d'età, anche io, scusate, le medie e anche le elementari, però devo dire che proprio i bimbi dei nidi. Lavoro molto per gli 0-3 e ti senti sempre dire: ma un bambino non capisce. E non è la questione del capire, è la questione del sentire. E
le emozioni si sentono. Se noi ci emozioniamo davvero, e il nostro regista lavora molto sul farci emozionare, farci evocare dei momenti che sono davvero toccanti per noi, i bambini lo sentono, hanno le antenne ovunque. Anche il bimbo che oggi aveva 11 mesi ha sentito di stare in un'atmosfera emozionata, diciamo. Poi le emozioni dei bimbi sono leggermente diverse da quelle degli adulti, però davvero non è una questione di capire, è una questione di sentire. E ricorderanno, non ricorderanno, non importa, è quello che resta dentro di loro. E la mia fascia d'età preferita appunto è quella dei minuscoli fino ai 3 anni, perché davvero è tutta una scommessa. Davvero tu vai nei nidi e loro entrano nella stanza che prima era quella dove dormivano, dove giocavano, e si siedono di spalle a te, perché non sanno che...
Combussolatissimi, io.
Sì, non sanno che tu stai per presentargli qualcosa. Loro si siedono dove si sentono di sedersi e magari ti danno le spalle perché non hanno idea che sta per iniziare qualcosa. Ma questo iniziare a un tipo di arte come quella del teatro, che ne comprende anche altre, è bellissimo, cioè è un privilegio, è un lavoro stupendo, secondo me. È una ricerca, è una sperimentazione continua, non ti senti mai arrivato, ecco. Sì. Non ti devi cullare sul fatto che un bambino non ha mai visto niente, qualunque cosa gli fai, canzoncina, animazione, no.
Anche perché sennò non troveremmo la nostra identità, se non assumiamo tutte le cose che vediamo, tocchiamo, facciamo.
Assolutamente.
Quindi complimenti davvero a tutti e tre, siete stati molto bravi, e ripasso la parola alla mia compagna.
Grazie mille a entrambi, quindi, cioè a tutti e tre. Quindi adesso non voglio sbagliare, quindi Matteo Bergonzoni, Giada Ciccolini e Lorenzo Monti della compagnia La Baracca Testoni di Bologna, grazie mille. Il vostro spettacolo è in gara per il concorso Young and Kids. Vi faremo sapere quando avremo visto tutti gli spettacoli, perché noi siamo anche la giuria. Quindi grazie mille comunque per il vostro tempo e la vostra disponibilità.
Grazie a voi.
I suoi capelli biondi, i miei attacchi di panico hanno rovinato tutto. Fortuna avevo i soldi, ma per ammazzare il tempo dentro i meglio ristoranti. Non ero una regina, in due non eravamo santi, ma i suoi capelli biondi mi coprivano gli occhi. Ci sei venuti incollati, un po' il bisogno di scoparci. Pensavi fossi amore, io pensavo fossi pazza. Nel pensare funzionasse anche fuori da quella stanza. E i suoi capelli biondi coloravano il cuscino. A me andava bene tutto, Cristo, non toccare il mio cazzo di spazzolino. È stata brava come attrice, fino a che non ho tirato i fili di questo teatrino.
Mi hai lasciato solo se la via di pensarci, forse ok così. E non mi dispiace buttare le cose che mi hai lasciato te. Mi hai lasciato solo se la via di pensarci, forse ok così. Un po' mi dispiace, ho perso good vibes, ma non ce l'ho con te. E ci siamo fatti male. Volevi solo il cash, io compravo i tuoi problemi e ti chiedevo solo a me. Ci troviamo nel locale, non giocare più con me. Guardami quando ti siedi
e ti sei fatta mora per gli sbalzi d'umore. Alcol ci fa andare fuori, prendiamoci una pausa, dopo prendiamoci i voli. Andiamo un po' in montagna oppure dove vuoi. Mettimi nei guai ma non coinvolgermi nei tuoi, perché strappi i biglietti, perché non mi capisci. Sto pensando a fare i dischi mentre lancio occhiate tristi. Sì, avevo 7 vite, le ho finite, ma le mie canzoni prefe sono le tue dita nelle mie ferite.
Mi hai lasciato solo se la via di pensarci, forse ok così. E non mi dispiace buttare le cose che mi hai lasciato te. Mi hai lasciato solo se la via di pensarci, forse ok così. Un po' mi dispiace, ho perso good vibes, ma non ce l'ho con te.
Ok, bentornate, sono qua con Elena. Volevamo appunto parlare, come ho accennato a inizio puntata, del valore simbolico della terra, perché il terzo giorno Dio diciamo crea la terra, nel senso fa asciugare l'acqua di sotto e nasce la terra.
Sì, esatto. Ciao a tutti, sono Elena, mi avete sentito prima con la poesia. E sì, la terra appunto, questa madre natura, cioè la terra madre che raccoglie tutte le creature e le diciamo gli permette di crescere su di sé e quindi la terra che viene fecondata da Urano che piove e quindi dà nuova vita, ogni giorno si rinnova.
Esatto. La terra che diciamo è la nostra madre, perché l'uomo è figlio della terra, si può dire che l'uomo è uno dei figli della terra e che quindi dovrebbe occuparsi di sua madre, e nell'ultimo periodo l'uomo sta perdendo questo rapporto molto stretto che aveva in origine con la terra. Pensiamo a tutte le società matriarcali originarie, erano dovute in origine appunto a un culto della terra, perché la terra è la madre, quindi questo. Invece negli ultimi anni si vede con l'inquinamento, con le deforestazioni, l'inquinamento dei mari, si sta perdendo questo rapporto di pace e di dipendenza forte e di ringraziamento verso la terra.
Sì, esatto, penso che appunto l'uomo si stia distaccando sempre di più dal contatto con la natura, cioè è come se vivesse in un mondo a sé e quindi appunto costruisce, si crea il suo mondo sopra questa terra senza però diciamo prenderla in considerazione e prendersene cura. E quindi sì, l'uomo la sta distruggendo, lo stiamo vedendo in questi anni con queste lotte di Greta Thunberg che ha portato diciamo questo movimento per il clima che sinceramente io apprezzo molto e sono molto contenta e spero che davvero si possa portare un cambiamento, che l'uomo ritorni a quella sua legame originario con la terra.
Esatto, e per tornare abbiamo Lorenzo che vuole intervenire.
Sì, voglio buttarvi lì una domanda. Siccome quest'anno abbiamo appunto la bellissima questione del fatto che siamo una legge praticamente al femminile, sono l'unico maschio in redazione, vorrei farvi appunto una domanda. Allora, non so se mi è sentito, appunto, siccome siamo una regia praticamente femminile, sull'onda dell'entusiasmo di sta cosa, che è comunque rivoluzionaria e nuova per me, essere l'unico maschio in redazione, volevo farvi una domanda in riferimento al tema che ho trattato prima, gli spettacoli visti prima, ovvero quello dell'isolamento. Non tanto riguardo alle sessioni, ma più che altro alle proprie vulnerabilità. Volevo chiedervi, siccome è super interessante, se voi ragazze sentite qualcosa per cui vi isolate, qualche vulnerabilità che isolate e che nascondete semplicemente per il fatto di essere donne all'interno di una società come quella di oggi. Se c'è qualcosa, se c'è, è il momento di mettersi a nudo.
Allora, bisogna dire che la donna è sempre stata vista nel corso dei secoli come quella debole, che piange sempre, molto emotiva, che non riesce a essere stabile, molto volubile. Quindi nell'ultimo secolo soprattutto si cerca di dare un'immagine della donna potente. E quindi spesso l'ideale di potenza della nostra società è quello dell'uomo, quindi quello che non si emoziona, che sta sempre lì tutto composto, che non piange. E quindi spesso magari è difficile dover contrastare i propri sentimenti, perché sentiamo, cioè io a volte sento che sto male, che avrei bisogno di parlarne, di piangere, però ho paura di essere giudicata dagli altri e quindi magari non lo faccio. Elena, tu cosa ne pensi?
Sì, dici in contrapposizione rispetto a proprio questa visione che si ha della donna, tu come difesa togli diciamo tutta quella parte più sentimentale e quindi io sinceramente mi trovo diciamo più a nascondere forse i difetti, cioè i difetti che appunto nella donna spesso, essendo sempre sotto i riflettori, sempre diciamo giudicata molto sull'aspetto, su come appare, spesso mi sento di appunto proteggermi in questo senso, quindi di non riuscire ad apprezzare fino in fondo quei difetti e quindi di rimanere sempre un po' a metà, diciamo.
Hai perfettamente ragione, concordo benissimo con quello che hai detto te, però bisogna ricordare che sempre tornando e ricollegando questi due discorsi, la natura è forte, è potente, pensiamo ai terremoti, alle frane, cioè la natura in quei casi ci dimostra tutta la sua forza e la sua potenza. Quindi se la natura è donna, è femmina, la natura è potente di suo, non dobbiamo dimostrare di essere potenti.
Sì, hai proprio ragione, grazie. E adesso vorremmo proporvi, come per chiudere diciamo questa puntata, A Sky Full of Stars.
Però rimanete in onda perché poi c'è Vittoria che deve dirvi qualcosa di importante.
Non vedo l'ora.
You're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path.
Eccoci qui, sono tornata per voi, sono Vittoria, ho fatto la vostra introduzione e ora, come cornicetta, come un bellissimo circolo, un cerchio come la Terra, sono qui per concludere questa terza giornata di oggi. Abbiamo trattato il tema dell'amore, amore come fiducia e come conseguente ossessione ai margini, al limite di questo amore,
E in contrapposizione, essendo la terza giornata di diretta, è un po' il terzo giorno della creazione. La creazione, come Dio ha creato il mondo in sette giorni, noi stiamo creando questa cornice al fit, stiamo un po' cercando di trasmettervi la nostra passione per il teatro, i suoi teatranti e tutte le sfaccettature dell'arte contemporanea, così magari anche voi vi appassionerete a questa bellissima faccia della terra, possiamo dire. E nulla, il nostro modo di raccontarvi questo fit è ovviamente completamente femminile all'80%, perché ci sono qui con noi Lorenzo, Tarek alla regia e Dalan che gli fa compagnia qui con noi. E nulla, vi ringraziamo per averci seguito anche oggi, speriamo che lo farete anche domani, anzi fatelo domani, perché la cosa davvero importante è che domani ci sarà il grande quiz dove metteremo in palio una borsa del nostro fit, e sono stupende, noi siamo ammazzate per queste borse, abbiamo supplicato tutti i santi, quindi seguiteci anche domani, le trovate qui al ristorante I Portici, ma vincerlo è sicuramente più soddisfacente che comprarla, quindi ascoltateci, ricordate bene la domanda del quizone di domani e chiamateci su Instagram a Keep Fit With Radio per rispondere a questa domanda. Grazie mille, dalle 12.30 alle 13.30 ci trovate su Radio Gwendoline e vi lascio con la solita canzone di Tarek.
Cosa. Domani, non perdetevi, affronteremo quindi come quarto giorno della creazione la creazione di sole, luna e stelle e chissà, magari anche il fuoco, quindi sarà una giornata molto ardente.
Si sta gasando Matilde. E nulla, vi salutiamo con la canzone di Tarek, si chiama Al-Farah di Huzam Jined. Grazie mille.
Never ask, just listen.
ما بيتكلمنا نحن الشعب اللي ما بينضام نحن اولادك سوريا الفرح بيلبق لك يا شامع اللي الضحك يعليا نحن اولادك سوريا علي الضحك يعليا علي الضحك يعليا مجد دراج ومن عنا ما بيتكلمنا
ترجع كل ايامك عيد يا سوريا انت الاغلى نحن الشعب اللي ما بينضام احنا اولادك سوريا فرح بيلبق لك يا شام على الضحك يعلي نحن اولادك سوريا
Radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti? Partenza? Fit!
Keep
Fit with Radio! Woohoo!